Buongiorno a tutti e benvenuti a questa sessione su serverless apps con Azure Function V2 e .NET Core, dove ci concentreremo più che altro sulle novità delle V2, naturalmente cercando di capire anche l'evoluzione e dove sta andando il prodotto. Però giusto per iniziare, capiamo bene cosa si intende per serverless, perché a volte c'è un po' di confusione, anche perché tra i vari grossi player del cloud c'è ultimamente chi tende a chiamare tutto serverless. Beh, ma perché la scusa è: beh, ma i server sono nostri, non li stai monitorando tu, non li stai gestendo tu. Sì, ho capito, però per serverless si intende nel mercato si intende una certa cosa, se no, cioè non è vero che serverless uguale a cloud. Per cui cerchiamo di capire, secondo me, secondo noi, che cosa significa serverless molto velocemente. Giusto per presentarmi, per chi non mi conoscesse, sono Lorenzo Barbieri, sono un cloud architect qui in Microsoft e ultimamente, negli ultimi 2 anni, io lavoro con i partner e con i partner, diciamo, cerco di aiutare i partner nell'adozione del cloud. E quindi, se siete un ISV, un system integrator o un managed service provider che offre servizi tramite il cloud, potrebbe capitare che potremmo lavorare insieme e se non avete idea di come fare questa cosa e se vi interessa, poi dopo possiamo parlarne. Vediamo un attimo l'evoluzione dell'application platform. Nell'on-premise fate tutto voi, vado via molto veloce, se poi c'è qualcuno che non gli torna qualcosa che sto dicendo basta alzare la mano. Nell'on-premise ogni domanda dovete dare la risposta a voi. Mi si rompe il disco, come faccio? Devo gestire la rete, non ho la connettività, devo avere una connettività di backup, eccetera, eccetera. Quindi nell'on-premise tutte le domande sono a carico vostro. L'evoluzione è l'infrastructure as a service, dove parte delle domande passano in carico al provider. E quindi, ad esempio, la connettività verso il data center, la connettività all'interno del data center, la connettività sulle varie macchine, eccetera, eccetera. Parte delle domande restano ancora in carico a voi. Ad esempio, ogni quanto patch i server, poi è logico che uno mi può dire: beh, ma adesso nei virtual machine scale set ho il servizio di patch automatica. Sì, ma comunque dovete decidere voi di utilizzarlo, non è un qualcosa che vi viene, fra virgolette, imposto e nascosto, oppure quale sistema operativo devo usare, quale versione di Windows, quale versione di Linux, eccetera, eccetera, eccetera. Nel platform as a service le domande diventano sempre di meno. Ad esempio, se decidete di usare App Service, in questo momento App Service gira su Windows Server 2016, più o meno da dicembre dell'anno scorso, quando c'è stato il meltdown e i vari attacchi a livello del processore per mitigare i problemi. Tutti i cloud provider hanno aggiornato sia il kernel delle versioni Linux che di Windows almeno a 2016, perché Windows Server 2016 ha meno impatti sulle performance quando si applicano le patch del meltdown e degli altri che nel frattempo sono usciti, però non lo gestite voi. A meno di, c'era, è arrivata una mail dicendo: se per forza la vostra applicazione ha bisogno di Windows Server 2012, ditecelo che vi contattiamo e vediamo che cosa fare. Per cui era un caso molto particolare. Per cui la versione, ad esempio, di ASP.NET, c'è una versione di ASP.NET, ci possono essere un paio di versioni di ASP.NET Core e un paio di versioni di Node, ma le decidiamo noi. Per cui se decidi noi, e la stessa cosa vale per Amazon e per Google, per cui se decidete di andare sul platform as a service, avete molte meno domande a cui rispondere perché il provider si prende a carico di queste cose. Naturalmente avete ancora molto meno controllo. In teoria nel serverless l'unica domanda è: come faccio l'architettura della mia app? Perché a tutto il resto risponde chi vi sta ostando. In verità vedremo che non è così, cioè questa è la teoria del serverless. Capiremo che ci sono varie versioni di serverless e capiremo che non sempre il serverless è adatto per tutti gli scenari applicativi, cioè se io dovessi fare un'applicazione complessa con un sacco di moduli, non chiamiamoli funzioni per non confonderli con Azure Function, con un sacco di moduli, con un sacco di parti che interoperano fra di loro, non so se le farei tutte con le function e tutte in modalità serverless. Quali sono però i benefici, che cosa definisce il fatto di essere serverless? Prima di tutto che i server vengono astratti, quindi attenzione, non è vero che i server non ci sono, è che a voi non interessa. Cosa vuol dire? Se io vi dico questa cosa me la chiami a numero, me la paghi a numero di chiamate e questa cosa ha un SLA del 99,95%. Che poi io per farla andare ci metto sotto un server da 8 processori e 32 giga o 50 server da 1 giga e un processore, sono affari miei. Se ho sbagliato i conti ci perdo io. Mentre nelle altre, sia nello IaaS che nel PaaS, dove voi scegliete la dimensione delle macchine, la dimensione del disco e tutto il resto, se sbagliate i conti, la vostra app o pagate molto di più, una cosa che potrebbe girare su un server che costa meno, o non avete abbastanza performance. Nel serverless voi dite: ok, io metto su una funzione, questa funzione verrà chiamata 1.000 volte, faccio il calcolo 1.000 volte al giorno per 31 giorni al mese, sono 31.000 volte. Andiamo nel price calculator delle Azure Function. Ah, ho 1 milione di esecuzioni gratuite, quindi le 31.000 volte non le vedo nemmeno. Poi capiamo eventualmente scenari con numeri maggiori, perché è facile fare numeri con 1.000. Quando parliamo di ho 15 milioni di chiamate al giorno, capiamo se il consumption plan di una modalità serverless può essere la cosa che vi fa risparmiare oppure no, ma quello lo vediamo dopo. Il serverless è event driven ed è instance scale, cioè voi non dovete preoccuparvi come dovreste fare nello IaaS o nel PaaS di: mi arrivano 1.000 richieste, devo aver impostato le regole o negli scale set o nell'app service per far aumentare il numero di macchine, quindi uno scale out per far aumentare la dimensione della mia macchina e quindi uno scale up. Ci pensa lui. Noi vi garantiamo un SLA del 99,95. Se voi prendete l'Azure Monitor, prendete Application Insight, ci dimostrate che vi abbiamo dato un SLA minore, quindi vi sono arrivate 1 milione di richieste, queste non sono state evase per il 99,95% del tempo entro tot, noi vi rimborsiamo. Sono affari nostri. Quindi tocca a noi applicare modelli di machine learning, ad esempio, sullo storico del vostro codice, della vostra applicazione, per capire se conviene preallocare 10 server per voi, perché la vostra applicazione ha degli spike ogni 2 ore e se io non prealloco questo poi ci vado a rimettere con l'SLA. Sono affari nostri. Vedete che tutte queste cose che normalmente nello IaaS o nel PaaS dovete gestire voi, lo gestiamo noi. L'altra cosa è il micro billing. 31.000 esecuzioni al mese non le pago, 1.000.000001 le pago. E le pago 0,00000 qualche cosa euro. Se faccio 2 milioni di esecuzioni al mese, siamo intorno, se non ricordo male i prezzi perché li ho visti qualche mese fa, erano intorno ai 7 euro mese. Se faccio 10 miliardi di operazioni mese, inizia a diventare un costo che può essere non sostenibile. Attenzione che questo, che per una startup, uno studente, un libero professionista può essere una figata. Perché io dico: guarda, io faccio un software, lo metto lì, faccio magari un modulo che non so se lo adotteranno tutti oppure no, e sono sicuro che fino a 10.000 chiamate al giorno non pago niente. È lusso per una startup o per un piccolo. Provate ad andare da un cliente enterprise a dire: guarda, fino a tot non paghi niente, e poi dopo paghi 7 euro un mese per ogni milione di chiamate. Quante chiamate fai? Boh, potrebbero essere 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 100 milioni. Quell'ufficio acquisti vi guarda e mi dicono: no, io voglio una cifra a mese, piuttosto pago di più, ma voglio sapere perché ho dei budget, ho delle cose, devo stare dentro delle regole. Per cui, ad esempio, l'Azure Function hanno anche la possibilità di girare su un App Service Plan e quindi di essere fatturate come se fossero PaaS. Cioè voi scegliete l'app service su cui farle girare, se quell'app service è troppo piccolo, le Azure Function non rispondono quando superano il numero di richieste, però pagate 75, 100, 150, 200, 1000, 2000, 10.000 euro mese fisso. Potete anche switchare le varie cose, quindi ok, fino a 1 milione di esecuzioni mese lo tengo sul consumption, tra 1 milione e 5 milioni lo lascio sul consumption, sopra 5 milioni switcho su un app service plan. Lo fate mettendo degli alert dentro Azure Monitor e utilizzando le API in qualsiasi forma, che sia PowerShell, che sia CLI, che sia codice con le REST API di Azure. Ok, passiamo quindi, dopo aver introdotto cos'è per noi serverless, passiamo ad Azure Function. Azure Function sono un meccanismo di risposta ad eventi, per cui se la vostra business logic non risponde ad eventi, che possono essere eventi temporali, possono essere chiamate HTTP o webhook, possono essere file che vengono salvati su OneDrive, possono essere file salvati nello storage, può essere IoT Hub, Event Hub, Service Bus, quello che volete, possono essere eventi custom che voi vi costruite. Se la vostra business logic non risponde ad eventi, molto probabilmente le function non sono la risposta giusta, perché le function è codice che risponde ad eventi. Codice che può essere codice C Sharp, che può essere codice Node, F Sharp, Java, può essere codice che gira in un container Linux che vi siete configurati voi, può essere codice PowerShell, può essere codice Batch, tipicamente è codice C Sharp o in qualche altro linguaggio, ma può essere anche qualcos'altro. Oggi parlavo con uno dei miei partner e gli ho detto: attenzione, ma sei sicuro che per la tua problematica, apro una piccola parentesi, sei sicuro che per la tua problematica abbia senso mettere in piedi un cluster Docker con Kubernetes, AKS, questo e quell'altro, e non prendere quella cosa lì che deve rispondere ad una roba che arriva sul service bus, metterla su una function, magari dentro in un container, così se poi la vuoi tirar via sei tranquillo. Ma metterla qua dentro e goderti il milione di esecuzioni gratuite, goderti l'SLA garantito, goderti tutti i benefici del serverless, ci devo pensare. Per cui attenzione che il serverless non è alternativo, ma può essere complementare ad altre scelte che adesso vanno molto di moda. Naturalmente poi in output posso rispondere via HTTP, posso salvare il file su Cosmos DB o su SQL Database, posso metterlo in una coda, posso salvarlo su OneDrive, posso fare quello che voglio, su segnalare, eccetera, eccetera. Le function quindi sono codice che risponde ad eventi e scrive qualcosa da qualche parte. Questo deve essere chiaro. Se la vostra business logic non fa questo, ah, ma io potrei fare un evento che mi scatta ogni minuto, che fa qualcosa e poi torna a dormire. Sì, ma forse stai facendo l'architettura sbagliata. Quando uno mi dice: no, io ho una cosa che deve girare una volta all'ora, una volta al giorno, una volta alla settimana, e allora sì, le timed function sono nate per fare questo, tant'è che ci sono un sacco di scenari di amministrazione di Azure dove la soluzione è: tira su una function con uno script che fa una serie di cose, ogni tot, tanto ne hai un milione di esecuzioni al mese e molto probabilmente ci stai. Se lo usi solo per fare cose amministrative, ci stai dentro alla grande. Le function in verità sono parte di un ecosistema serverless e parte di un ecosistema Azure in generale, perché le function sono esecuzione di codice in funzione a eventi che arrivano. Poi abbiamo anche Event Grid, di cui non parleremo nella sessione, ma io vi annuncio che cos'è. Event Grid è un gestore di eventi. Tipicamente si mette davanti alle proprie function, perché Event Grid vi dà un SLA ancora più grande. Event Grid ha un SLA di 99,995 su 10 milioni di eventi che scattano in una region ogni tot minuti. Tipicamente, se io, una delle domande è: ma se la mia function va giù, come posso essere sicuro che non perdo gli eventi? Se ci metti davanti ad Event Grid, l'abbiamo fatto apposta. Event Grid permette anche di avere dei wizard con cui dire: se il messaggio contiene Pippo, chiamami la function Pippo; se il messaggio contiene Pluto in quel campo, chiamami la function Pluto. Permette di fare routing, permette di fare una serie di operazioni in più. Anche Event Grid ha una soglia gratuita e poi dopo si paga. Se no abbiamo le Logic App. Logic App sono un workflow grafico serverless, perché voi le pagate a chiamata. La differenza fra le function e le Logic App è che le function sono codici che voi scrivete. Nelle Logic Hub voi potete fare quasi tutto unendo dei blocchi con delle frecce, mettendo delle regole, mettendoci degli if, mettendoci una serie di regole, tramite un workflow, tramite un designer. Per chi lo conosce, Microsoft Flow, che è, diciamo, il competitor Microsoft di FTT, o non mi ricordo quante T ha, però per capirci, Microsoft Flow è costruito sopra le Logic Hub. Quindi non so, uno è l'offerta consumer, l'altro è l'offerta per i developer. Tutte queste cose si integrano, cioè noi possiamo dire alla function, quando cambia una riga su SQL Database, aggiornami qualcosa dentro, manda un messaggio indietro a quel device che si è registrato su IoT Hub, perché se io ho cambiato quella riga vuol dire che da qualche parte c'è un software che ha fatto qualcosa, ma io in quel software non gli voglio dire tu occupati anche di contattare il device. No, metto una function. Perché? Perché oggi magari cambia una riga e devo contattare un device che sta su IoT Hub. Domani devo mandargli un messaggio con segnalare. Dopodomani voglio mandare un SMS, sempre quando cambia quella riga. Volendo, addirittura, se ci metto davanti Event Grid, potrei dire quando cambia questa riga, chiamami tre function in parallelo. Il serverless vi permette di rispondere tipicamente ad eventi. Che problemi c'erano sulle function 1.0? Function 1.0 sono nate su Windows col .NET Framework. Le hanno estese per far girare Python, Java, eccetera, eccetera, sempre su Windows. Gira Node.js sempre su Windows e non supporta librerie custom, eccetera, eccetera. Essendo basato sul .NET Framework e non avendo separato bene i context, ci sono seri problemi di binding di librerie, per cui se voi portate dentro una libreria tramite Nuget che ha delle dipendenze con delle versioni diverse da quelle che sono state usate, non funziona, non c'è modo di farlo funzionare sulle function 1.0. Ad esempio, io dovevo usare dentro in una function 1.0 l'SDK di VSTS, oggi Azure DevOps, ho rinunciato e ho fatto le chiamate HTTP a mano, usando JSON.NET e usando le classi HTTP, tanto ne dovevo fare due o tre, non ne dovevo fare 2000, perché non c'era modo di far combaciare le dipendenze. E poi c'erano alcune performance issues, soprattutto su certi linguaggi e su certi scenari. Annunciamo con questa slide fantasmagorica che a Ignite, quindi circa un mese fa, sono uscite le function 2.0. Le function 2.0, oltre a essere supportate su .NET Core e non più sul framework, quindi se avete il codice framework dovete restare sulle function 1.0 e verificarne le dipendenze, altrimenti le function potrebbero non essere la soluzione giusta per codice framework. Le function 2.0 invece hanno una serie di migliorie. Quindi, prima di tutto, hanno migliorato il portale e hanno migliorato i wizard dentro Visual Studio. Ben venga. Il runtime è basato su .NET Core 2.1, molto bene, anche perché mi prendevano in giro i miei amici del Meetup Serverless perché AWS aveva supporto di .NET Core già da 6 mesi e noi ce l'avevamo solo in preview, adesso finalmente ce l'abbiamo anche noi. Poi il nostro naturalmente è più integrato, ma vaglielo a spiegare che abbiamo dovuto aspettare 6 mesi per questa cosa qui. Adesso finalmente in verità abbiamo riscritto completamente il motore sotto, adesso diventerà più facile star dietro alle evoluzioni di .NET Core. Ci sono stati cambiamenti su come le function vengono caricate, li vedremo dopo. C'è un nuovo extensibility model. Vi inventate un vostro linguaggio e volete fare un parser, cioè non un parser, un esecutore del vostro linguaggio dentro le function, lo potete fare. Perché mentre prima anche una function in Java, in verità c'era del codice .NET che chiamava Java, adesso hanno separato totalmente i due, dopo lo vedremo. E poi vabbè, run code from a package lo vediamo dopo. Benissimo, vediamo fondamentalmente le differenze. Supporto .NET 4.7.1, adesso abbiamo .NET Core 2.1. L'isolamento degli assembly finalmente c'è. Le versioni girano, cioè il codice vostro e tutto il codice che dipende, che serve a voi, è tutto nel context user e non più nel context delle function. E quindi non avete più problemi con le versioning delle librerie. La versione Node.js adesso supporta dalla 8 alla 10 tutte le future versioni. E i native module di Node.js adesso sono supportati. Prima che cosa avevamo? Prima noi avevamo messo dentro nel runtime delle function non solo il supporto dei timer, dell'HTTP e dei webhook, ma avevamo messo, tu sei Dropbox, sei GitHub, sei OneDrive, sei il Microsoft Graph, sei una ventina di provider, ti do un webhook apposta per te. Peccato che era nel runtime delle function, se GitHub cambiava i suoi webhook per qualche motivo, noi dovevamo shippare in tutti i data center del mondo una nuova versione delle function per poter tornare a essere compatibili. Adesso noi forniamo fondamentalmente solo i timer, l'HTTP e i webhook standard, e poi diciamo, vuoi un webhook nativo per GitHub? O lo trovi su Nuget, o te lo scrivi, ma non fa parte più del runtime delle function. Questo però permette che se GitHub lo scrivesse lei, il webhook dedicato, aggiorna il suo webhook, aggiorna il package Nuget, uno vede che non funziona più, aggiorna il package, pubblica e ha risolto il problema. Adesso ogni function app supporta un solo linguaggio, perché ha cambiato il modello. Prima in verità era tutto .NET, e se devo chiamare qualcos'altro era in verità .NET che chiamava qualcos'altro, quindi potevo mischiare tutto. Adesso invece no, vedremo dopo come funziona. Fondamentalmente il runtime chiama il parser di un certo linguaggio ed esegue quello. Vediamo un attimino il portale e Visual Studio. Io per non perdere tempo a creare il sito, l'ho già creato, fondamentalmente mi ha chiesto quale versione delle function volevo, se le volevo a consumo, se le volevo su un app service, e vediamo se riesco a zoomare un po'. Sono a consumo, vedete lì, mi sono creato un piano a consumo, quindi io ho un SLA di 99.95 indipendentemente dal numero di chiamate che ricevo, e pagherò il numero di chiamate che ricevo. Se poi vado a vedere dentro nelle function app, sto usando la versione 2 del runtime, non ho abilitato i deployment slot. Per chi conosce App Service sa che App Service ha i deployment slot, le function sono basate su App Service, anche le function hanno i deployment slot, di default sono disabilitati perché a oggi le Logic App non supportano i deployment slot. E quindi se io le devo usare insieme le devo tenere disabilitati. Se non mi interessa posso avere i deployment slot anche sulle function. E così via. Un'altra delle novità delle function è che adesso Application Insight è abilitato di default. Anche il wizard ve lo dà abilitato di default. Se non lo volete dovete toglierlo esplicitamente. Questo perché? Perché mentre nelle function V1 Application Insight è stato aggiunto dopo, e c'era un logging su Azure Storage dove poter vedere tutto quello che stava succedendo, nel 2 hanno detto no, Application Insight è spettacolare, noi loghiamo tutto lì. Se poi vuoi usare qualcos'altro te lo fai, togli Application Insight, tiri dentro la tua libreria e loghi dove vuoi tu. Quando vado a creare una nuova function, io non ne ho, cioè la di... Vedete che questo triangolino è espanso, ma in verità non c'è niente. Quando vado a creare una nuova function, adesso vediamo se arriva. Pian pianino. Ok. Vedete i trigger che ho a disposizione. HTTP trigger, timer trigger, sono gli unici trigger nativi presenti nella piattaforma. Tutti gli altri, quindi queue storage, service bus queue, service bus topic, blob storage, Event Hub, Cosmos DB, SendGrid, eccetera, 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 eccetera. E poi guardate, Serverless Community Library. Cioè c'è una libreria, postata su GitHub, di trigger che la community si è creata, e quindi se vi serve il trigger per Bitbucket, magari potete provare ad andare là, lo trovate, ve lo portate dentro. Quando viene aggiornato, lo aggiornate tramite Nuget, eccetera, eccetera. Quindi i trigger non sono più dentro nella piattaforma, e questa è una gran bella cosa. Creiamo una function normalissima con il suo trigger HTTP. La function la vogliamo autorizzare a livello di function, la vogliamo anonima, e quindi chiunque può chiamarla, o la vogliamo solo per gli admin, e quindi ad esempio in questo caso io posso dirgli questa function è una function che uso per amministrare e monitorare Azure, e quindi voglio solo che il codice che gira come admin, ad esempio usando le managed identity di Azure che permettono di non mettere la password dentro nella function, ma di usare Azure AD per trastare i due servizi, le faccio girare come admin. Tipicamente se io scelgo l'authorization level a livello di function, quando creo la function avrò una chiave da passare nella get, che se la chiave è giusta entro, se la chiave è giusta non entro, molto semplicemente. Poi posso aggiungere altri livelli di autorizzazione e di autenticazione, ma di default è quello. Io ho creato la function tramite il portale, quindi vedete che c'è un file run.csx scritto nel portale, ho l'editor, ho un minimo di IntelliSense, ho il logger, se faccio run la eseguo, se faccio get function URL, se provate a chiamare quest'URL lunga così, con tutto quel codice, la function vi risponde, tipicamente se non gli passate name, vi risponderà please pass a name on the query, purtroppo è proprio qua sotto. Se gli passate invece o nella post o nella get un campo che si chiama name, vi ritorna hello name. Proprio la function più semplice del mondo. Naturalmente queste function fatte così le faccio giusto se devo fare una demo o giusto se ho un pezzo di codice che voglio provare al volo, lo piazzo qua dentro e lo uso. Vedete che posso fare la using di Newtonsoft.js, qui ho importato Newtonsoft.json, adesso vi faccio vedere di qui. Ho i logo, la console, posso un attimino posso giocare con la function, ho il supporto di Kudu per fare delle cose più avanzate, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente questo lo faccio se devo fare delle prove. Se devo fare qualcosa di più serio, creo con Visual Studio 2017 per avere l'ultima versione del package delle function, una Azure function, ad esempio in C Sharp. Lui mi chiede quale trigger e poi va a cercare che tutti i template siano giusti. Mi chiede l'access write, mi chiede se voglio usare lo storage emulator o direttamente uno storage su Azure, perché alcuni di questi trigger, tipo quello sulle code o tipo quello sul blob storage, se li voglio testare in locale, visto che ho lo storage emulator, lo posso fare. A me, ad esempio, dello storage emulator non interessa e quindi gli dico none, e quindi vado avanti con una. Ad esempio, un timer trigger, col timer trigger mi chiede la stringa di cron, e quindi adesso non vorrei dire una stupidata che quelli sono 5 minuti, ma sinceramente non mi intendo di stringhe di cron, ogni volta me le vado a cercare e c'è un tulettino, 1 ora e 12 minuti e mi mette, mi mette i vari asterischi al loro posto. Se voglio un HTTP trigger, ricordatevi che l'HTTP trigger gestisce in automatico anche i webhook. E quindi se quando voi registrate il webhook il vostro chiamante manda il messaggio di test, l'HTTP trigger risponde correttamente alla probe del messaggio di test. Il fatto di farli dentro Visual Studio, non siete obbligati a farlo dentro Visual Studio Enterprise o Professional, potete usare Visual Studio Code, stiamo aggiungendo il supporto tramite tool di terze parti a Eclipse, ad altri editor, abbiamo la command line, abbiamo l'emulatore per Mac, per Windows e per Linux. Abbiamo un supporto completo dei vari ambienti e il bello di farlo da qua è che poi, ad esempio, io che cosa posso dirgli? Quando crei la function, non mi fai tasto destro publish dentro Visual Studio, che andrebbe eliminato se non per fare le demo come sto facendo io, ma mi metti una pipeline di Azure DevOps, una pipeline di GitHub, una pipeline da qualche parte dove io faccio check-in del mio codice, questo viene testato e poi viene pubblicato, in modo da gestire tutte le cose. Le function supportano pienamente tutte le cose di Azure DevOps che poi dopo oggi Matteo probabilmente vi farà vedere. E alla fin fine il nostro codice non è molto diverso da quello di prima, però qui siamo dentro Visual Studio, qui possiamo usare NuGet per gestire le versioni, eccetera, eccetera. La differenza qual è? Se voi scrivete il codice di là, ogni file è gestito singolarmente. Se scrivete il codice di qua, quando fate il publish, viene compilata la DLL, viene mandata su tutta e viene fatto fondamentalmente il run from package, cioè viene creato il package. La stessa cosa adesso vale anche per Node, per Java e per altri linguaggi, che era uno dei problemi che c'erano in passato con le function V1. Cioè se io avevo una, file di Node.js con dentro veramente un sacco di function fatte in Node.js, ci metteva tanto a tirarle su e a compilarle tutto perché lo doveva fare il runtime, e quindi rispetto ad esempio alle Lambda di AWS che invece avevano un container Docker con dentro Node già pronto, tirava su e rispondeva, perdevamo tutti i confronti. Se oggi io invece faccio il mio bel package con Node.js, con già dentro tutte le function già belle che pronte, lui tira sul package e lo lancia, oppure se lo stiamo facendo su Node.js, su Linux, tira sul container Docker e lo lancia esattamente come fa su AWS. Quindi se qualcuno di voi avesse provato le function V1 e alla fine aveva la mano pronta per dirmi ma le performance fanno schifo come la versione V1 di un anno fa oppure sono migliorate, no, sono drasticamente migliorate perché tutti questi cambiamenti di architettura hanno portato che oggi noi, a differenza degli altri, vi garantiamo 99,95 di SLA quando siete in modalità consumption, cosa che gli altri non vi danno. Tornando nel portale, un'altra cosa che volevo farvi vedere era nelle impostazioni delle function. Visto che sto andando a consumo e visto che ho l'ufficio acquisti così, io non voglio pagare per delle macchine virtuali, perché alla fine la service plan sono delle macchine virtuali che non fanno niente tutto il giorno, e allora gli dico, sai che cosa? Per non spendere più di tot, ti metto un limite di gigabyte al secondo di quota, in modo da star dentro, faccio due conti, e dico, va bene, con questi gigabyte al secondo di quota, io massimo al mese spendo questa cifra. Però se non ho chiamate, non spendo niente. Quindi ho comunque un cap nel modello a consumption, se voglio, però se non raggiungo quel cap non pago il fisso dell'upservice plan. Quindi in verità ho tre opzioni. Consumption col cap o quota fissa, un po' come il mutuo, variabile, variabile col cap o quota fissa. Naturalmente, attenzione che tutte le feature a cui siete abituati negli upservice plan, negli upservice ce le avete tutte. Volete configurare del custom networking sulle vostre function con delle hybrid vNet? Chissà di cosa sto parlando, sa che adesso si possono fare negli upservice, si possono fare anche sulle function, perché le function sono un layer sopra gli upservice. Quindi fondamentalmente, salvo cose non supportate e documentate, tutto quello che posso fare sugli upservice lo posso fare sulle function, perché le function sono un caso particolare degli upservice. Ho bisogno di gestire domain custom a livello di HTTPS, ho bisogno di gestire l'autenticazione e l'autorizzazione integrata con Azure AD. Non devo scrivermi del codice, vado qua, gli dico qual è il dominio di Azure AD, gli dico qual è il gruppo che ha l'accesso e lui automaticamente mi mette questa regola. Voglio fare, attenzione, delle cose più complesse. Vi ricordo che in Azure ci sono vari servizi tipo l'API Management per poter esporre all'esterno dell'API con tutta una serie di altri vincoli. Naturalmente è un servizio che si paga. Queste parti qui delle function si paga nel consumo delle function. Vediamo adesso il discorso dei binding. Questi erano i binding fondamentalmente nativi delle function 1.0, poi in verità c'erano i webhook custom per i provider che vi ho parlato. Questi due sono i binding nativi delle function 2.0. Tutti gli altri binding che vi forniamo noi sono delle estensioni dei web job, ognuno con la sua versione perché ve li scaricate da Nuget. Il binding, ad esempio, per il nuovo Signalar Service che è appena uscito, quindi Signalar Managed su Azure, l'ha scritto il team di Signalar. Perché mentre in passato, essendo il binding inserito dentro nelle function, doveva scriverlo il team delle function, adesso oggi mi hanno chiesto, c'è il binding per RabbitMQ? Non lo so, ma non credo sia così difficile da scrivere. Hai l'SDK di RabbitMQ, hai il binding che ti dice cosa devi chiamarmi, in che formato e che cosa ti ritorno io se lo vuoi usare per buttare dentro un messaggio. Non credo sia così difficile da scrivere, se già non c'è, non ho ancora avuto tempo di andare a controllare. Avete delle vostre API che hanno delle cose custom? Volete sostituire con le function? Le volete mantenere non come API REST, ma volete mantenerle passando degli oggetti nativi, magari per motivi performance, potete fare i vostri binding in codice, cioè in formato binario. Vediamo i miglioramenti a livello di isolation. Allora, questo lo vediamo dopo, che faccio prima a farlo vedere nella grafica. Fondamentalmente hanno reso consistente con .NET Core il probing e la risoluzione dei vari componenti che voi portate dentro nelle function. E quindi, ad esempio, se avete un'applicazione ASP.NET Core che chiama certi package NuGet, e questi package NuGet dentro l'applicazione ASP.NET Core hanno tutte le dipendenze corrette, funziona esattamente uguale anche sulle function. Non dovete più preoccuparvi che, ok, avevo una cosa in ASP.NET Core, la voglio migrare sulle function perché mi piace di più il modello di esecuzione delle function per fare API REST, e poi me le perdo. No. Hanno cambiato il meccanismo di caricamento. Attenzione, questa cosa non c'è ancora. Oggi fondamentalmente, ve lo faccio vedere, aspettate, è un po' più avanti, ma dopo torno indietro, vediamo un po'. Oggi se io voglio usare Java, Node o Python o PowerShell, eccetera, eccetera, io ho il mio web host, cioè il mio script host. Se ASP.NET Core, cioè se .NET Core viene eseguito qua dentro, se no faccio una chiamata interprocess sul server a uno degli altri. Stanno pensando di prendere .NET Core da qua e metterlo qui. Non l'hanno ancora fatto perché oggi non ce n'è necessità, perché oggi il binding e l'isolation degli assembly in .NET Core funziona bene. Probabilmente se un domani dovesse uscire .NET Core 3, .NET Core 4 con ASP.NET Core 3, 4, eccetera, eccetera, che fanno magari delle breaking changes forti, potrebbero portare anche .NET Core al di fuori. Al momento .NET Core è all'interno. Vediamo invece adesso il discorso dei binding. Allora, nelle function 1.0 noi avevamo l'host che caricava, che aveva i job, i binding e le dipendenze runtime, e lui usava il Windows Storage 7.2. Il vostro codice aveva la dipendenza dal Windows Storage 7.2, esattamente come l'host, perché questo veniva caricato a questo. Se voi nel vostro codice, ad esempio, dovevate leggere un blob, questo codice funzionava perfettamente, perché nel Windows Azure Storage 7.2 c'era la classe Cloud Blob, Cloud Blob Blob, e tutto funzionava. Poi uno cosa faceva? Partiva l'avviso di Visual Studio che diceva: ehi, di quello è uscita la versione 9.3.2 che è bellissima. E uno dice: update, chi sono io per usare la 7.2 che è uscita 2 anni fa? Peccato che a questo punto questo binding veniva gestito qua. Quello è 9 punto qualche cosa, questo è 7 punto qualche cosa e non funzionava più niente. E quindi dovevate fare il rollback del package NuGet, dovevate disabilitare l'auto-update del package NuGet, dovevate gestire le versioni, usciva una nuova versione del runtime, dovevate andare a controllare. Nel 2.0 cosa abbiamo fatto? Abbiamo spostato i binding dall'altra parte. Adesso i binding sono codice vostro. Quindi qui usa la 9.3.1, benissimo. Se decidete di fare l'update alla 9.5, il binding che sta qua, che usa questo, viene risolto qua, e chi se ne frega che di qua sta usando un'altra versione. Perché non parlano più i due pezzi, parlano in altri modi. Ok, questo l'abbiamo già visto. Livello di tool, Visual Studio Code, Command Line Interface, gli emulatori Mac, Linux e Windows. Se volete testare le vostre function in locale lo potete fare. Naturalmente, se fate poi una function che deve rispondere ad esempio all'HTTP e avete bisogno di, tipo nella rete Microsoft, la rete c'ha un reverse proxy davanti e quindi non verrebbe chiamata, dovete usare un tool per fare in modo che le chiamate da fuori arrivino fino alla vostra macchina, però poi funziona assolutamente tutto. E l'altra cosa che dicevo prima era che mentre nelle function 1.0 voi su tutte le piattaforme che non fossero .NET compilato a Visual Studio deployavate i singoli file, Adesso potete o mettere un file zip sul blob storage, lui lo monta come se fosse una virtual directory e legge le cose da lì, perché magari gli viene comodo così, oppure addirittura mettere lo zip dentro nella vostra app e lui la monta direttamente da lì e quindi gestirlo con i processi di DevOps. Su Node o su Java ci sono, in caso di applicazioni grosse, miglioramenti di performance anche di 100 volte sul cold start, perché lui non deve prendere 10.000 file e ricompilarseli tutti al volo, prende lo zip già tutto pronto e lo utilizza. Quindi le novità del Function 2.0 sono cross platform, le novità sul probing degli assembly, il fatto che hanno tirato fuori i provider dei linguaggi, quindi possiamo aggiornarli separatamente e le varie opzioni deployment. Ok, abbiamo anche preparato il runtime a nuove feature che dobbiamo aggiornare. Vediamo come posso starmi le function, perché una delle domande che mi fanno spesso i partner con cui lavoro è: il mio cliente non vuole cloud lock-in. Quindi, se il mio cliente non vuole cloud lock-in, io devo per forza dargli Docker oppure Virtual Machine. Vi è già capitato questo scenario, cioè dove la vostra azienda o il vostro cliente dice no, perché oggi Microsoft mi conviene, domani Amazon mi fa un offertone la Madonna su le VM e io voglio passarle di là. Se sono VM o se sono Docker le passo facilmente, se sono le function, ora che le riscrivo tutte come Lambda, perdo tutto il vantaggio. Le nostre function sono totalmente open source e io posso metterle in n modi diversi, eseguirle in n modi diversi. Primo modo è: ho scelto Windows come sistema operativo quando creavo le function. Benissimo, le function su Windows girano fondamentalmente nell'hypervisor dentro App Service su Windows. Ho scelto Linux. Benissimo, le function Linux, che possono essere .NET Core, Node, Java, quello che volete, girano in verità su Docker come runtime di isolamento, orchestrato da Service Fabric Mesh. Ma chi se ne frega, chi lo sta orchestrando, a voi non interessa, su Linux. Decido di prendere le mie function e di mettermele in un container Docker dentro negli app service Linux che fanno girare Docker, lo posso fare. Quindi diciamo che questa è la versione app service plan di quello Windows. In quello Windows è uno switch che faccio qui. In quello Linux cambia, che in un caso me lo gestisce Service Fabric Mesh, nell'altro caso me lo gestisce gli App Service, con il fatto che hanno opzioni diverse e quindi tipicamente questo scenario e questo scenario possono gestirmi tutti i tipi di trigger. Questo scenario qui, per motivi architetturali, gestisce solo fondamentalmente trigger HTTP e poco più. Però c'è, ma alla fin fine non cambia niente fra quei due lì. Attenzione, in bianco c'è quello che gestite voi, in grigio c'è quello che gestisce il provider, in questo caso Microsoft. Essendo però le function open source, noi vediamo anche lo script, gli script Kubernetes per farlo girare. Quindi, se volete far girare, ad esempio, i vostri function Linux dentro Docker su AKS, quindi il servizio managed di Kubernetes che gestiamo noi, avete gli script per farlo. Andiamo avanti. Se volete gestirvi Kubernetes a mano su delle VM Microsoft, o su delle VM in casa vostra, o su delle VM su AWS o su Google, potete farlo. Se volete mettere le function su dei mini container dentro dei device IoT, oppure dentro IoT Edge, su Windows potete farlo. Se volete farle girare on-premise, attenzione, questo e questo con il Linux bianco sono la stessa cosa. Questa è la versione Linux, quella è la versione Windows. Le function possono girare on-premise anche nella versione Windows. Quindi, se uno dice no, le function no perché sono serverless, e il serverless è la cosa più lock-in del mondo. Le nostre function, il codice e tutti gli script per supportare tutti questi scenari li trovate su GitHub. Quindi voi partite con un progetto che hanno detto sì, Azure tutta la vita, consumption, vai, vai, vai. Alla fine, eh no, il capo della security ha deciso che dobbiamo starci tutto noi. Benissimo. Se avevate questo, passate a questo. Se avevate questo o questo, passate a questo nella versione bianca. Ve lo dovete gestire voi. L'ha deciso il capo della security. Non c'è nessun problema. Domande? Vabbè, poi nelle slide che poi faccio avere a Daniele da mettere sul sito trovate anche tutti i link. Una cosa che c'era già nelle function 1.0, era in GA, c'era cioè già rilasciata per le function 1.0, adesso è in GA per le function 2.0, sono le durable function. Le durable function risolvono questi problemi, ovvero io chiamo una function che ne deve chiamare un'altra, che ne deve chiamare un'altra, che deve darmi un risultato, che deve darmi un risultato da restituire al mio chiamante. E qua devo gestirci anche gli errori. Farlo con le function native è un casino. Una soluzione poteva essere le logic app, ma andavo ad aggiungere un altro componente. Con le durable function lo faccio in un attimo. Oppure faccio una function che ne chiama altre tre e quando queste tre hanno finito, quando tutte e tre hanno finito, chiamano questa che è in attesa su tutte e tre per poter andare avanti. Oppure ho dei webhook separati che devono tutti farmi scattare quella function e la function deve scattare solo quando arrivano tutte e tre, magari in un certo ordine. Oppure devo avere l'interazione umana. Quindi una function fa scattare un processo, se l'omino fa qualcosa bene, se passa un po' di tempo. Bene, questo ad esempio era un qualche cosa che AWS aveva un servizio apposta, noi lo facciamo con le durable function e così via. Le durable function fondamentalmente che cosa sono? È un long running orchestration che mantiene lo stato del codice. Andiamo a vedere, dopo faccio vedere lo scenario, ma andiamo a vedere il codice, è molto semplice. Semplice da vedere, poi in verità dietro è un bel casino, perché io ho una Durable Orchestration Context su cui posso chiamare n function in sequenza. In verità, se voi andate a metterci dentro dei log o dei web o dei breakpoint, vedrete che quando viene fatta la wait su questa function viene presa, viene sospesa, il suo stato viene salvato da qualche parte. Quando ritorna, viene eseguita tutta senza fare le varie chiamate. Quindi state attenti che se in una di queste chiamate cambiate lo stato di alcune variabili, potreste creare delle incongruenze. Cioè, ogni volta che si fa un codice di workflow bisogna stare un attimino attenti. Però, fondamentalmente, viene reidratata. Viene fatta la chiamata a questo, viene salvata, viene reidratata, viene richiamato tutto. Questa viene saltata, viene chiamata questa. Di nuovo viene saltato tutto e si ritorna qui fino alla fine. Lo posso fare in altri modi? Sì. Questo è un modo molto semplice. Non dobbiamo usare Logic Hub, non dobbiamo usare orchestratori esterni, non dobbiamo usare state machine esterne. Fondamentalmente le durable function sono una macchina statica che serializza e riprende lo stato. Quello che mi permette di fare è che quando fondamentalmente viene chiamata, la function principale mi istanzia l'orchestration, che era quel context che abbiamo visto, lui fa le varie attività che deve fare e ogni volta è lui. Ogni volta, quando questa termina e ritorna al risultato, lui riparte da qua, va a vedere lo stato, vede che è arrivato il risultato di questa e poi chiama questa, riparte, vede lo stato, vede che è arrivato il risultato di questa, richiama questa e così via. Tutti gli scenari che ho messo nella prima slide, quindi fan in, fan out, attesa manuale, eccetera, eccetera, sono tutti supportati nella documentazione delle durable function. Quindi, le function si evolvono molto velocemente. Le function V1 erano state progettate di fretta per rispondere soprattutto alla concorrenza. Le function V2 sono state totalmente riscritte e hanno un'architettura molto più scalabile e molto più modulare, che permette di aggiungere nuovi componenti o di modificarle. Sono completamente open source con un, e sono open source anche che accettano i contributi. Quindi se trovate un bug, fate una pull request e viene accettata, diventate contributor delle Azure Function. Per i feedback, GitHub, Stack Overflow, MSDN, c'è il Twitter di Azure Function che è molto attivo. E, ripeto, la cosa che mi piace di più delle Function 2.0 in assoluto, a parte i miglioramenti performance e tutto il resto, è il fatto che non dà nessun lock-in. Lo voglio gestire totalmente nel cloud. Ho un file CSX da mettere nel cloud, bene. Voglio gestirmi un cluster Kubernetes on-premise su cui usare le function come orchestratore di eventi, avendo tutti i binding, avendo robe che se devo farle con Docker e AKS non è così banale, me lo posso fare totalmente in casa. Da un'opzione all'altra posso andare anche sull'IoT, posso andare su altri cloud, non avete veramente nessun lock-in. L'ultima cosa che volevo farvi vedere. Secondo me, io sono un architetto e quando mi chiedono qual è il tool più importante di un architetto cloud, secondo me è il price calculator. Perché io posso fare tutte le architetture che voglio, ma se poi queste non vanno d'accordo con i budget o col business model del partner o del cliente, c'è qualcosa che non va. Quindi io apro sempre il calculator e il calculator mi dice che le prime 1 milione di esecuzioni sono gratuite, questo ve l'avevo già detto. In verità c'è un altro parametro, che sono 400.000 gigabyte per secondo di memoria occupata dall'esecuzione delle function. Cosa vuol dire? Voi avete una function, quel file CTX, CSX da 5 righe, quel file lì occupa, una volta compilato con tutto lo stato, 10 mega, viene eseguito 1.000 volte al giorno, diventano 1 giga, viene eseguito per un mese, diventano 30 giga, siete molto sotto i 400.000 giga. Avete una function che tira dentro 50 librerie, ha bisogno di macchine con un 2 giga di RAM solo per lei, viene eseguita 1.000 volte al giorno e dura 10 minuti l'esecuzione, andate a pagare. Quindi, facciamo una simulazione. Quanta memoria ha bisogno la vostra function? 640 mega, perché 640 mega è il massimo. No, quello era un K, ma era giusto per citare per finta Bill Gates. Quanto durano? 10 secondi. Quante esecuzioni vengono fatte? Siamo a $3,60 con 100.000 esecuzioni, 650 mega, 10 minuti di tempo. Siamo a $93 con 1 milione di esecuzioni, con una function che occupa 640 mega, ne deve far di roba, eh? Cioè, a meno che non ci tirate dentro non lo so che cosa. Prendiamo una function molto semplice, che dura un secondo. Mettiamo il nostro 100.000, 1 milione. Mettiamo il nostro 1 milione di esecuzioni. Mettiamo 2 milioni di esecuzioni, siamo a 20 centesimi. No, sono 200.000. 2 milioni di esecuzioni sono $3,80. Chi ha fatto sto coso che lo cancella, lo cancellerei io. Siamo a $5,80, ma iniziamo a pagare la memoria occupata e così via. Bisogna ragionare quanto è grossa la function, quante volte viene chiamata. E beh, ma io non lo so. Lo metti in un app service plan. Scegli l'app service plan con una macchina virtuale, due processori, 4 giga. Proprio il minimo. Sono $75 a mese. Ne metti due, così almeno se va giù una c'hai l'altra. Sono $150 a mese. Per arrivare a $150 qui devo fare, boh, 5 milioni, 6 milioni. Però nel mio caso, se ho fatto bene il business model, Se supponiamo che questa cosa mi genera un PDF per ogni fattura che emetto e io sto emettendo 3 milioni di fatture al mese, se ho letto bene perché non ci sono i punti lì, non vorrei che sono 30, esatto, quindi dopo c'è da cambiare un attimo perché mi sono accorto adesso che se faccio 30 milioni di fatture al mese e non mi posso permettere 60 dollari di function, ho sbagliato business model. Capite perché per un architetto il price calculator è fondamentale? Attenzione! Io fino a qui ho mentito, quindi adesso vi chiedo ufficialmente scusa. Se queste function prendono in ingresso un file da un mega e buttano fuori un file da un mega, la banda la pagate. Perché come chiunque usa il cloud sa, c'è il costo del compute e il costo della banda. Io sto facendo un progettino perché la mia telecamera mette i file su Dropbox. Io su Dropbox ho 2 giga, sono braccino, non pago la versione da 5 tera, quello che è, perché ho già 5 account Office 365 che mi pago per me e per la mia famiglia, ognuno con un tera. E quindi che cosa voglio fare? Voglio fare una roba che ogni tot va a svuotare Dropbox e lo copia su OneDrive. Prima versione era, mi leggo il file da Dropbox, lo scrivo su OneDrive, lo faccio 10.000 volte al mese, non pago niente delle function e pago un botto di banda. No, non funziona. Seconda versione è, OneDrive c'ha una bellissima API che se tu gli dici l'URL di un file HTTP, lui se lo prende e lo salva su OneDrive. Quindi la banda se la paga lui. OneDrive, attenzione, consumer, in quello commercial non c'è questa cosa. Quindi io che cosa sto sviluppando? Una cosa che ogni tot minuti va su Dropbox, prende i file che ci sono su Dropbox, li mette pubblici, aperti a tutti. Tanto dureranno poco. E tanto se qualcuno vede che a casa mia è arrivato il postino, non è una violazione che l'NSA può reputare grave, passo l'URL di quei file che ho reso pubblici a OneDrive, ho un altro webhook su OneDrive che mi dice quando quei file sono stati presi, e visto che di qui il nome del file è uguale a quello di là, ho un altro webhook che va di là a cancellare. Morale della favola, di banda pago nulla, perché ho... che quando chiamo l'API REST di Dropbox una volta ogni ora mi restituirà 10k di JSON, se pago 100 centesimi o 200 centesimi di euro, quindi 2 euro al mese di banda, me ne faccio una ragione. Ma ne devo fare di chiamate JSON per arrivare a 2 euro di banda, perché la banda di Azure è la cosa che costa meno di Azure dopo il blob storage. Attenzione che quando vi dicono che le function sono gratis, che il server le sa una fascia gratis, una fascia si paga, sta parlando di compute. Se le mie function scrivono sui blob storage li pagate. E così via, il SQL Database, il Cosmos DB, eccetera, eccetera. Ok, io ho terminato, vi ringrazio e buon pranzo.